giardino di Albert.
Si prevede che se si dovessero fondere i ghiacci dell'Himalaya, 1 milione di persone rimarranno senza acqua.
Temete una nuova pandemia?
E allarme rosso per il riscaldamento globale che sta causando.
Ok, stop. Non ce la faccio più. Disastri ambientali, perdita di biodiversità, inquinamento del sottosuolo, scioglimento dei ghiacciai, cattive notizie. Quasi provo nostalgia per gli anni Ottanta, dove l'unico problema che mi pareva dovessimo affrontare come genere umano era quello del buco dell'ozono.
Miles de personas evacuadas por la crecida de los ríos.
Benvenuti al Giardino di Albert da Alessandra Bonzi. La puntata di questa sera, nostalgia a parte e ovviamente stavo scherzando, è una puntata che sento molto mia perché le emozioni di cui parleremo sono in prima battuta le emozioni che da qualche tempo mi attraversano e che sono sicura condivido con molte e molti di voi. Faccio questo mestiere da più di 20 anni e da circa 15 mi occupo di scienza e di ambiente. In questi 20 anni ho viaggiato, sono diventata mamma, sono diventata adulta e non ho mai smesso di osservare con amarezza quello che stiamo facendo al nostro pianeta. Adesso condivido con voi un ricordo. Nel 2008 ho intrapreso un viaggio in treno tra Pechino e Pyongyang in Corea del Nord e nelle 12 ore di treno in cui ho attraversato parte della Cina ho visto quello che ancora oggi a volte mi disturba durante la notte. Ho visto fiumi le cui acque erano color giallo fosforescente. Ho visto montagne di spazzatura e corsi d'acqua trasformati in discariche a cielo aperto. Poi qualche anno dopo ho deciso di visitare la Malesia e quello che ricordo è una distesa infinita di palme da olio, un panorama monotono che non mi ha abbandonata un secondo nelle 4 ore di viaggio in auto da Kuala Lumpur a Malacca. Queste immagini sono ancora vive, ritornano nei sogni la notte e oltretutto, occupandomi di ambiente, non posso che raccontare e constatare che le cose non stanno migliorando. E arrivo al punto. Da qualche tempo quel disturbo si è trasformato in un insieme di emozioni a cui non sapevo dare un nome, a cui avevo forse paura di dare un nome. Poi ho scoperto che i nomi per chiamare queste emozioni ci sono, e sono ecoansia e ansia climatica. Per capire meglio di che emozioni e di che tipo di ansia stiamo parlando, ho contattato Matteo Innocenti, psichiatra e psicoterapeuta, tra i fondatori di Italian Climate Change Anxiety Association e autore del libro Ecoansia, i cambiamenti climatici tra attivismo e paura. Anche lui ha alle spalle una storia simile alla mia, l'amore per l'Asia, i viaggi, la constatazione del disastro ambientale, la decisione di trasformare la sua ansia in una professione, ma questo ce lo facciamo raccontare da lui più tardi.
Le emozioni ambientali sono delle emozioni come le altre che però sono strettamente interconnesse all'ambiente in cui viviamo, prevalentemente quello naturale. Noi dobbiamo intendere la nostra esistenza come un continuum nel quale per la stragrande maggioranza del tempo abbiamo vissuto con un contatto maggiore nei confronti della natura. Pian piano in questa società attuale non solo antropocentrica ma anche tecnocentrica siamo sempre più relegati nelle nostre case, all'interno delle nostre macchine, nelle città e siamo sempre più lontani dalla natura e quindi proviamo sempre meno questo tipo di emozioni che hanno bisogno di essere chiamate ambientali. Prima non lo erano perché sono tutte quelle emozioni positive e negative che proviamo quando stiamo in contatto con la natura, per esempio le emozioni positive come la biofilia o altre emozioni positive possono essere esemplificate, spiegate in maniera semplice, come quella sensazione che proviamo quando stiamo al mare con la sabbia a contatto con la nostra pelle, il sole che ci scalda la pelle, l'acqua di mare che ci rilassa e ci batte addosso e iniziamo a sentire non solo il nostro corpo, anche l'ambiente naturale e quindi stiamo bene. Per quanto riguardano quelle negative, la più famosa è l'ecoansia, che è una più che un'emozione, uno stato emotivo a carattere esistenziale, permanente e pervasivo ed è una sensazione profonda di consapevolezza a carattere ansioso, perché è rivolta verso un futuro e diventa sempre più vicino, si diventa sempre più presente, che le basi ecologiche della nostra esistenza stiano venendo meno. Si differenzia invece dall'ansia da cambiamento climatico, che è un'ansia più specifica, può diventare quasi una fobia specifica, ed è un'ansia per il cambiamento climatico, è diretta verso il cambiamento climatico ed i suoi effetti, e quindi è un pochino più rivolta alla salvaguardia di noi stessi, perché quell'emozione, ed è anche più acuta, è meno stato emotivo e meno esistenziale, quell'emozione possiamo provare quando ci sono delle alluvioni, ci sono dei temporali forti, ci sono delle calamità naturali per le quali iniziamo ad avere paura per la nostra vita, i nostri cari, i nostri beni mobili o immobili, e quindi per la nostra incolumità. Mentre l'ecoansia è proprio rivolta verso la natura. Chi prova ecoansia è preoccupato per come la natura sta reagendo all'azione antropica, come si sta deteriorando e quindi reagendo con il cambiamento climatico, che è una conseguenza dell'azione antropica che va a deturpare l'equilibrio naturale.
Perché abbiamo cominciato a parlare di ecoansia da circa un decennio?
Allora, ovviamente perché gli effetti del cambiamento climatico, nonostante ci fossero avvisaglie già a fine dell'Ottocento di quelli che potevano essere gli effetti di una iperproduzione di CO2 emissione in atmosfera, si sono resi più visibili a livello di popolazione globale dopo tanti claim da parte della popolazione scientifica negli ultimi anni, perché sono iniziate delle avvisaglie che possiamo vedere come ogni anno aumentano in intensità e frequenza, non ultima l'alluvione che ha devastato Valencia. Abbiamo iniziato a capire quelle che sono le conseguenze dell'azione antropica sulla natura e quindi poi sulla nostra salute, e questi temi sono diventati sempre più evidenti da rendere sempre più persone consapevoli e quindi, come me quando sono stato in Asia, preoccupate e ansiate. È entrato nel vocabolario Treccani perché ovviamente abbiamo riconosciuto da un punto di vista psicologico e scientifico questo costrutto, perché nel 2021 abbiamo pubblicato questo articolo che validava le proprietà psicometriche della scala per valutarla, e quindi essenzialmente da un punto di vista scientifico abbiamo validato la presenza di un costrutto che può andare a determinare, a definire, a trovare questa emozione all'interno delle persone.
Ora vi confesso una cosa. Prima di avvicinarmi al tema, avevo letto un po' di articoli sull'ecoansia, ma ero rimasta alla superficie delle cose e oltretutto avevo qualche pregiudizio che mi faceva pensare che solo noi occidentali soffriamo di questa forma di preoccupazione legata alla crisi ecologica. Lo vedevo quasi come un capriccio delle società ricche e invece non avevo capito nulla. Matteo Innocenti, psichiatra ed ecoterapista.
È presente ormai in tutto il mondo. Ovviamente c'è da fare un ragionamento su, da una parte, la consapevolezza su questo termine e questo tipo di costrutto, perché magari in alcuni paesi, come vedo la mia scala sull'ecoansia, piano piano vedo che col passare del tempo mi arrivano richieste di validazione, non ultima quella in cinese, quindi se si va a riconoscere e dare un nome a un'emozione, piano piano le persone gli danno un nome, quindi ci si rende conto che in quel paese soffrono di quella specifica cosa. Sicuramente nei paesi più colpiti dagli eventi del cambiamento climatico è meno ansia, perché l'ansia è una paura di qualcosa che avverrà in futuro, ed è più un'emozione volta a qualcosa che succede nel presente o è successa nel passato, e quindi magari altre emozioni come la nostalgia, l'ecological grief, environmental melanconia o altri tipi di emozioni che sono più a carattere traumatico, luttuoso o post-traumatico o depressivo. Ma anche dalle nostre latitudini vediamo, con tutte queste alluvioni, tutti questi disastri, piano piano avremo sempre meno ansia e più preoccupazione o apprensione per qualcosa che sta succedendo, non qualcosa che potrà succedere.
Solastalgia, environmental melancholia, ecological grief, Ok, le emozioni ambientali sono moltissime e a quelle che mi erano sconosciute fino a qualche giorno fa aggiungo quelle che sento io tutti i giorni. Frustrazione, impotenza, senso di responsabilità, immobilismo. Insomma, un bel quadretto. Ma come ci siamo detti prima, so che condivido molte di queste emozioni con alcune e alcuni di voi. Ancora Matteo Innocenti.
Sì, sono sentimenti comuni perché essenzialmente sono anche razionali. Se noi valutiamo e vediamo come quanto l'1% più ricco della popolazione contribuisca in maniera enormemente maggiore rispetto a tutto il 99% del resto della popolazione mondiale, quindi iniziamo anche a ridimensionare il fenomeno dell'overpopulation come causa del cambiamento climatico e dell'aumento delle emissioni, o alcuni dati che ormai sono un po' vecchi su 100 aziende che contribuiscono al 77% delle emissioni globali, è normale sentirsi da una parte responsabili con la climate guilt, che è un altro tipo di emozione che fa sentire le persone responsabili e in colpa, ma a un livello ontico, nel senso che ci si sente responsabili in qualità di esseri umani, fra la vergogna e il senso di colpa che sono soprattutto frequenti nei giovani. Dall'altra parte il senso di impotenza e il senso di non poter fare niente, è vero, perché appunto le responsabilità maggiori sono da demandare ai decisori climatici. Grandi decisioni passano da lì, non certo da quelle che sono i nostri singoli atti quotidiani, che sono molto importanti, ma che io cerco sempre di dire in terapia che devono essere fatti perché è giusto che vengano fatti. Io non inquino perché è giusto, non perché spero di avere un risultato, perché se no, se cerco il risultato, visto che siamo più di 8 miliardi, ma le decisioni, soprattutto economiche, finanziarie, climatiche, le prendono in poche centinaia, si rischia di sentirsi impotente e di cadere in quella che è l'ecoparalisi, che è l'emozione, uno stato emotivo e comportamentale in cui si è consapevoli, ma ci si sente allo stesso tempo in ansia, ci si sente impotenti, ci si sente frustrati, ci si sente di un fatalismo tale che ormai è andata così e non si fa più niente, quindi si soffre, si viene in terapia e tante volte non si mettono più in atto quei comportamenti improambientali che magari sono delle gocce nel mare, ma fra farle e non farle cambia tanto.
Altro mito da sfatare: sono i giovani a soffrire di più di ecoansia. Eh no, non è corretto. E non perché ne soffra io che non sono più giovane, ma perché studi recenti hanno confermato che ecoansia e ansia ambientale sono diffuse tra tutte le fasce d'età, proprio perché i problemi aumentano e nessuno è escluso. Ed è il momento di introdurre la nostra seconda ospite, Serena Barello, professore associato di psicologia della salute presso il Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento dell'Università di Pavia. Serena Barello ha da poco concluso un'indagine sull'ecoansia nei bambini delle scuole elementari. Uno studio che è stato possibile grazie alla sinergia tra l'Università di Pavia e l'associazione Onlus Scuola Attiva, che è un'istituzione in Italia che si occupa di entrare nelle scuole e sensibilizzare i bambini rispetto a temi legati soprattutto alla sostenibilità ambientale. L'idea alla base dello studio era raccogliere dati su una popolazione ancora non studiata e capire come agire.
Il questionario è stato in qualche modo dato come compito a casa a questi bambini che nel weekend dovevano compilarlo. Non escludiamo ovviamente che i bambini siano stati in qualche modo aiutati dai genitori, ma questo in realtà costituisce una conferma di quello che dicevo prima, cioè che il modo di pensare, no, di costruire rappresentazioni su questa tematica sia parte poi del dialogo quotidiano che questi bimbi hanno con i genitori. Quindi in realtà il pericolo di influenze, tra virgolette, è stato abbastanza controllato. E considerate che abbiamo raccolto i dati anche sulla stessa popolazione degli insegnanti che hanno partecipato a questo studio, proprio per avere una sorta di contraltare, confronto, cosa ne pensano i bimbi, cosa ne pensano gli adulti, e sono emersi effettivamente dei risultati interessanti.
Ecco, cosa ne pensano i bimbi e cosa ne pensano gli insegnanti?
Che sono un po' lo specchio, no, degli adulti con cui i bimbi hanno a che fare. Allora, i bimbi sostanzialmente ci hanno stupito per la loro grande consapevolezza rispetto al tema. Pensate che più del 90% dichiara un'attenzione al problema del cambiamento climatico, i bambini riferiscono preoccupazione in più del 90% dei casi, e la quasi totalità del campione, parliamo di un campione di circa 1000 soggetti, avevamo 973 alunni partecipanti a questo studio, studio, riferisce di aver sentito parlare di cambiamento climatico. E un altro dato, che io sono una psicologa, quindi abbiamo fatto anche questa domanda, abbiamo chiesto se i bambini addirittura nei loro sogni in qualche modo avevano pensato, ecco, in maniera non consapevole a questa tematica, ed ecco che quasi la metà ci riferisce di aver fatto qualche brutto sogno sul tema del cambiamento climatico. Quindi quello che abbiamo capito anche da questi numeri è che il tema è presente nella testa e nei pensieri dei bimbi, è presente anche in maniera, se volete, un po' inconsapevole quando parliamo di sogno, ma la buona notizia è che i bambini fanno propria questa consapevolezza e la rivoltano, la rigirano in maniera molto propositiva. Mi spiego meglio: nel più del 95% delle risposte ricorre il sentirsi responsabile di poter far qualcosa per cambiare la situazione, e dall'altra parte l'altra cosa molto interessante è che i bimbi ci riferiscono dell'importanza dell'alleanza col mondo degli adulti. Di nuovo, più della metà del campione ci dice che la collaborazione col mondo adulto, che vuol dire con i genitori, sicuramente in primis con gli insegnanti, diventa la chiave di volta per mettere in atto comportamenti sostenibili e un approccio al tema dell'ambiente che sia non passivizzante, vittimizzante, del tipo non possiamo farci nulla perché il mondo ormai sta andando così, ma piuttosto un approccio che porti di nuovo l'umano al centro e che quindi responsabilizzi ciascuno di noi per quello che può fare, ovviamente.
Le faccio una domanda un po' provocatoria, perché in fondo fa parte del mondo del bambino avere fiducia degli adulti, sentirsi responsabili. Poi i bambini crescono e un po' si perde questa sensibilità.
Sono molto d'accordo, e infatti nel campione degli adulti questo viene molto fuori, no? Per cui gli insegnanti ci riferiscono consapevolezza sicuramente rispetto al tema, ma una maggiore sfiducia rispetto alla propria possibilità di contribuire, che va di pari passo, ahimè, con anche una sfiducia crescente rispetto alle istituzioni. Quindi questo sicuramente è un tallone d'Achille, un nervo scoperto che come adulti dobbiamo tenere a mente. Io quello che posso dire è che non brucerei l'opportunità che i bambini connaturata, diciamo, al loro essere hanno e portano e riferiscono. Quindi la volontà dei bambini di essere protagonisti del cambiamento è un qualcosa che si può alimentare. Quindi sicuramente le iniziative educative, sia nella scuola ma non solo, parlo anche delle campagne di sensibilizzazione pubblica e in generale un'educazione alla crescita dei bambini che tenga conto di questa loro volontà di protagonismo, probabilmente dovrebbe essere uno degli obiettivi formativi prioritari in tutte le agenzie educative, compresa la famiglia. Quindi questa è un po' la soluzione, mi rendo conto che sia una soluzione da coltivare, da costruire, quindi come va proprio pensato, ma dall'altra parte le risorse ce le abbiamo.
A proposito dell'esito dello studio, come utilizzare i risultati?
Allora, innanzitutto valorizzare, come dicevo, la risorsa bambino, cioè il bambino può essere, alla luce dei risultati di questo studio, immaginato in realtà come un trainer, come un, a sua volta, un educatore degli adulti. Esistono all'estero delle esperienze molto interessanti di formazione all'inverso, dove i bambini diventano in qualche modo i protagonisti dell'insegnamento, in occasioni ovviamente costruite ad hoc, per i propri genitori e per gli adulti. Mi spiego meglio: è possibile in qualche modo mettere in cattedra il bambino e far sì che questi bambini possano passare dei messaggi più o meno diretti o indiretti, anche attraverso pratiche concrete nella vita quotidiana, di educazione ambientale per i propri genitori. I bambini sono appassionati, per esempio, del tema della raccolta differenziata, sono educati, sono cresciuti in questo tipo di ottica. Ecco che, per esempio, dare al bambino dei compiti a casa che educhino indirettamente il genitore a prestare attenzione a questo tema può essere una soluzione molto concreta. Si parla proprio di reverse teaching. C'è un altro tema che questa ricerca un po' suggerisce, che è quello di lavorare a livello di policy, quindi a livello di politiche di salute pubblica, in cui probabilmente dobbiamo imparare come politici, come policy maker, a cambiare un po' registro. Quello di cui ci siamo resi conto è che se facciamo una mappatura delle comunicazioni, delle campagne anche di sensibilizzazione sul tema della sostenibilità ambientale e del climate change, notiamo che la retorica, il linguaggio è sempre molto vittimizzante, è molto negativo. Quindi si parla del pianeta che non c'è più, di quello che non potremo più ottenere, di quello che non si potrà più fare. In realtà, proprio alla luce di questa ricerca, dove ci siamo resi conto della voglia invece di essere attivi, di essere protagonisti, Ecco, forse il linguaggio che oggi usiamo costa un po' con queste aspettative di protagonismo. Quindi quello che noi suggeriamo è anche provare a cambiare proprio le parole, il linguaggio delle politiche di sostegno al cambiamento comportamentale rispetto alla sostenibilità ambientale, usando di più un linguaggio empowerizzante, positivo, valorizzando quello che si può fare piuttosto che quello che non si può fare più.
E questa è responsabilità un po' di tutti noi, anche di noi giornalisti.
Assolutamente sì, che non vuol dire ovviamente oscurare i fatti o i dati, ma piuttosto alla luce di una presentazione del dato il più possibile trasparente ovviamente e comprensibile da parte della popolazione, valorizzare quello che la persona può fare. Questo che io credo che possa davvero cambiare il corso del nostro pianeta da qui ai prossimi anni.
Ed eccoci arrivate all'altro nervo scoperto. Io sono sì giornalista e in questo sento una grande responsabilità, ma sono anche una mamma e spesso, presa dalla frustrazione, dal senso di impotenza e da una sorta di pessimismo ambientale, mi ritrovo a dire ai miei figli vabbè, tanto ci estingueremo, che dai, diciamocelo, non è proprio un pensiero positivo da condividere con due figli di 8 e 10 anni. E ogni volta che pronuncio quella frase, ecco di nuovo il senso di colpa. Insomma, un circolo vizioso. E quindi che fare? Matteo Innocenti, psichiatra, psicoterapeuta ed ecoterapista.
Dobbiamo adattarci, dobbiamo cambiare, dobbiamo andare avanti. Dobbiamo cercare di dare degli esempi ai nostri figli, di prospettargli delle nuove professioni, di incanalare quelle preoccupazioni che noi abbiamo e possiamo trasmettere ai nostri figli, che è giusto che trasmettiamo. Dobbiamo essere sinceri con i nostri figli e parlargli di quello che sta avvenendo, ma fargli capire che, essendo loro una nuova generazione, potranno impegnarsi per provare a cambiare le cose. Come ho visto io qualcosa che non c'era, creandolo, no? Perché quando ho provato questa emozione, l'eguaglianza praticamente non esisteva, ma ho creato una nuova cosa e una nuova professione. Quindi è molto importante, perché il cambiamento avviene solo se noi lo mettiamo in atto, se no vorrà dire che avremo perso. Però insomma la battaglia è abbastanza lunga, quindi possiamo dare speranza ai nostri figli e dargli energia e forza per provarli a dare una consapevolezza su un cambiamento che può essere messo in atto, perché de facto solo loro lo potranno mettere, perché la generazione che ha preceduto la mia non ci è riuscita, la nostra. Consapevolezza, la prossima forse questa consapevolezza potrà fare qualcosa.
Matteo Innocenti, esistono degli antidoti all'equansia?
Ah, un antidoto, ripeto, è un'ansia del tutto razionale, sono sentimenti razionali, e quindi io chiedo sempre alle persone: se ti sta prendendo fuoco la casa, chiami i pompieri o chiami lo psicologo se sei preoccupato? La risposta viene da sé, quindi per ridurre l'equansia dobbiamo ricevere un aiuto dai decisori politici, e deve essere ridotto questo tracollo mondiale in cui stiamo incappando. Dall'altra parte ovviamente noi dobbiamo imparare anche a stare bene, non farci sovrastare dalle emozioni, soprattutto quelle negative. Quindi noi consigliamo di assumere comportamenti proambientali per non sentirsi in colpa e per fare ciò che è giusto. È sempre meglio mettere in atto comportamenti proambientali che siano abbastanza fattibili. Io sono un ricercatore, sono un terapeuta, e quindi metto in atto come comportamento proambientale primario quello di aumentare la consapevolezza sul tema psicologico, faccio ricerca sul tema e ascolto le persone, perché se volessi far cambiare idea alle aziende non sarebbe il mio ruolo, non mi riuscirebbe e sarei costantemente deluso. Come seconda cosa, fare gruppo, fare rete, perché aumenta l'efficacia di gruppo e fa sentire meno soli, fa connettere, fa avere nuove idee, fa sentire confortati. E in ultima istanza aumentare il contatto con la natura, perché soprattutto nei giovani, soprattutto quelli che sono relegati nelle grandi città, e questo fenomeno è sempre più in crescita, tante volte parlano di ambiente, parlano di cambiamento climatico, ma vedono la natura solamente attraverso gli schermi, attraverso le notizie, e non stanno de facto in contatto con la natura, che grazie a Dio ancora in alcune parti è rigogliosa. E quindi se si sta dentro la natura e sta ancora bene, si vive di immagini di essa, si prendono tutti gli effetti benefici di essa e si cambiano le emozioni ambientali da negative a positive, perché ci si rende conto che è la natura che deve essere protetta dall'azione antropica, e quindi non si fa più la lotta al cambiamento climatico, ma si fa la lotta all'azione antropica deturpativa e distruttiva che stiamo mettendo in atto, e quindi si protegge la natura.
Allora, come vi sentite? Siamo in conclusione di questa puntata del Giardino di Albert e, ringraziando Robin Bressani per l'assistenza tecnica, vi saluto e mi congedo da voi, sicura che, piuttosto che darmi gli antidepressivi, cercherò di spezzare questo circolo vizioso assumendo più atteggiamenti proambientali. E spero lo facciate anche tutte e tutti voi, perché di pianeta ne abbiamo uno solo e il futuro è nelle nostre mani.